in diretta e differita dagli studi radiofonici di RRG Radio Redigio. Storie e storielle giornaliere con Redigio. Oh, buongiorno a tutti, cari ascoltatori di questa mezz'oretta di storie e storielle così generiche. Sappiamo che sono storico è sbagliato, cioè leggo molto della storia, specialmente della nostra. E oggi ho alcune sorpresine. Beh, teniamo conto che oggi è l'8 di novembre del 2020. E sono quelle giornate, bellissimo fuori, nessun problema, ma è il secondo giorno del monachesimo che io ho cominciato per un mese, così come Conte vuole. Sono a casa, da solo, non si può uscire, o almeno non raccomandabile, ma è meglio non farlo proprio, e quindi sono in casa. E però non ho perso tempo, 7:15 questa mattina ero già in piedi, doccia e colazione, ho cominciato a pulire casa. Tenete conto che io in casa ho lavato anche le cose che devo sporcare la settimana prossima. Camicie, pantaloni, giubbotti, giubbottini, 3 lavaggi, fatto tutto. A mezzogiorno era già anche quasi asciutto. E quindi ho sistemato e ho fatto anche qualche traslochino interno. E devo passare il tempo anch'io, però oggi voglio parlarvi, giusto che fuori c'è il Covid, vorrei parlarvi della petecchia. Già, la petecchia. Cos'è la petecchia? La petecchia qui a Legnano, a Busto Arsizio, in queste zone, era una malattia di quel tempo, come tante altre, ed è arrivata prima della peste del 1630 a queste parti. Siamo nel 1587-588. Ora un breve stacco musicale e in due puntate vi racconto tutto, poi ci sono ancora altre novità. A voi uno stacco musicale. La Petechiale del 1586-1588, il terremoto, la carestia e la sedizione militare nel nord-ovest di Milano. Dalle vicende proprie del feudo, ritornando ai generali del borgo, Legnano, Busto Arsizio, devo notare innanzitutto che nell'estate del 1586 infuriò a Gallarate e nelle terre confinanti un'epidemia. Fu chiamato il medico Andrea Trevisio. Andrea Trevisio nacque a Fontaneto, una terra del Novarese, verso il 1555 e compiuti gli studi universitari e si addottorò in medicina, si acquistò anche la stima e l'affezione dell'arcivescovo Gaspare Visconte, il quale nel 1585 o giù di lì lo mandò a Fagnano per curarvi una malattia epidemica. Quindi questo medico, chiamato Andrea Trevisio, che si diede a tutt'uomo ad esaminare la natura e le cause, e nel 1588, mentre questa epidemia ancora durava, pubblicò un trattatello nel quale ci ragguaglia che in questi anni la medesima afflisse tutto l'Alto Milanese e gli altri luoghi d'Italia. Nell'accennata stagione del 1586 vi furono altresì frequenti e fitte nebbie, e nell'autunno soffiarono venti di opposta natura e caddero anche delle stemperate piogge. Mite fu il verno, freddo e nevoso il marzo in generale nell'anno 1587 e nella prima metà del successivo si notò una incostanza straordinaria di tempo e predominio di umidità e di freddo e nel luglio giorni di soffocante calura. Perciò moltissimi i malati e molti i morti, e sì degli uni come degli altri, più gli uomini che le donne. Tuttavia, verso l'equinozio della primavera del 1588, molte ebbero difficile parto e furono poi assalite dal morbo. Ma non è finita. Nel settembre del 1601, una scossa di terremoto, vabbè, fece traballare le cose, ma non di più. Ma era quella perenne guerra che c'era fra Francia e Spagna, che insomma, quelli se la giustavano sempre qui dalle nostre parti. Ed ecco com'è andata. Non dico a finire, perché non finirà mai. A quel tempo era forse appena cominciata, ma le nostre traversie non finiranno mai. Dal trattatello del intorno alla vita, alle opere mediche di Andrea Trevisio, ma il trattatello giusto era in latino, e dice delle cause, la natura della morte e delle cure di questa pestilenza e di febbre del vulgo, che si chiama Petectis o Per Febris o un trattato Osservazioni del 1587 al 1588. E in latino è, ve lo leggo forse male, ma è così: De causis natura moribus ac curatione pestilentium febrium vulgo dictarum consignis sive pestecilis per febris tractatus et observatio 1587-1588. Andrea Trevisi, medico in Gallarate. Questo volumetto è edito dalla Mediolani e Pacificum Pontium del 1588 e continua così le descrizioni di queste febbri. Morivano per lo più entro il dodicesimo giorno con un turbamento di ventre o frenesia. E le morti furono più frequenti nei vecchi e negli adulti che nei giovani, laddove guarirono quelli che ebbero abbondanti sudori e ancora più emorragie. Si scorge quindi che si trattava di una di quelle malattie da infezione, alle quali, a norma della prevalenza di alcuni sintomi, ora si dà il nome di febbre tifoide, tifo, petecchiale, e che a quei tempi si chiamavano febbri ardenti, putride, maligne e generalmente pestilenziali. Le terre più gravemente flagellate furono quelle esposte a mezzodì e quelle d'aria più umida per la vicinanza delle acque. Per chi amasse conoscerle, qui io riporterò le parole del Trivisio, voltate in italiano dal dottor Ercole Ferrario. E così scrisse. Maggiormente soffrirono i paesi esposti a mezzodì come Cassano, Besnate, Casorate, i bassi e circondati da valli come quelli che sono lungo l'Arno e l'Olona, Arsago, Crugnola, quelli bagnati dai laghi, sì come Angera, Rona e gli altri fondati in riva al Verbano, quelli che abbondano di piscine. Gli stagnis, come Alonate, Pozzuolo, Busto Arsizio, Samarate, quelli in cui le abitazioni sono quasi sotterranee, come in Busto Arsizio, le cui contrade sono assai più alte del pavimento delle case, e quelli in cui vi è il costume di passare la notte dormendo nelle stanze terrene, come a Fagnano, e in quasi tutte le terricciuole circostanti a Gallarate. Ora, parecchie di tali insalubri condizioni sono tolte. Lo scrivente di questo trattato, su questa petecchia, dice che io ti dirò da quali fonti io abbia attinto. Una coltissima dama milanese, la principessa Cristina Belgioioso, del Marchese Trivulzio, che ricordo con gratitudine e riverenza, mi ebbe concesso di consultare e giovarmi di un manoscritto della sua biblioteca, dove si descrive la peste che infierì in Busto Arsizio nel 1630 e vi si raccontano diversi fatti storici successivi del milanese fino al 1642. Ed ecco che con questo, dopo il mio stacco musicale, termino il racconto della peste di Busto Arsizio. Nel settembre del 1601, una violenta scossa di terremoto fece traballare tutte le case e a questa susseguì una brina così forte che, abbruciando i grani minuti, vi cagionò anche una grave carestia. E nella guerra tra Filippo III di Spagna e Paolo V contro i Veneti, nel 1607, parte delle truppe pose quartiere d'inverno in Busto. Insorta nel maggio di quest'anno una gran contesa tra i soldati per causa della mancanza di stipendi e si diffuse nei capi della milizia e dei borghigiani un panico timore. La sedizione, invero, fu repressa, ma i soldati furono costretti a uscire tutti dal borgo, rimanendone molti uccisi e feriti. Avendo la Francia, nell'entrare nel secolo XVII, tolto la protezione contro gli spagnoli, i diritti dei grigioni protestanti sopra la Valtellina, nacque una nuova guerra tra Spagna e Francia, che si chiuse soltanto il 7 di novembre del 1659 con la pace detta dei Pirenei. Ma poiché allora le armi francesi in Italia ebbero sempre di mira l'acquisto del Piemonte, del Monferrato e del Ducato di Mantova, la guerra, sebbene spesso condotta con poca gagliardia, non si scostò mai dal Milanese e le terre lungo la linea del Ticino ne furono ridotte all'estrema miseria. Continuiamo alla cronologia, quella degli eventi più importanti della storia della nostra esistenza. Siamo nel 2000-1800 avanti Cristo, che è un periodo storico in cui si sarebbero svolte le vicende, quelle della famiglia di Abramo, che è coinvolta nelle guerre combattute, quelle del Signore, degli Elohim, contro il controllo, per il controllo del pianeta, ivi compresi i territori, quelli della Palestina. E in quel periodo vennero distrutte con armi e a energia le città di Sodoma e Gomorra, si racconta nella Genesi 19, e quelle di Harappa e Mohenjo-Daro nel Pakistan. E nel 1700 a.C. c'è una possibile collocazione delle vicende, quelle dei patriarchi biblici Giacobbe e Giuseppe. E nel 1500-1300 avanti Cristo sono i secoli in cui gli studiosi tendono a ipotizzare l'uscita dell'Egitto di quel popolo guidato da Mosè. Ne segue quella lunga campagna di conquista della cosiddetta Terra Promessa. E la cronistoria potrebbe finire nel 1447 avanti Cristo, che secondo alcune cronologie alternative, sotto il faraone Dudimose si verifica l'esodo degli ebrei. Mosè trova il suo nuovo Dio, il nuovo Elohim, Yahweh, signore dei discendenti di Abramo, e incontra Jetro, che è il governatore locale per conto di Yahweh, che diverrà poi suo suocero. E da qui potrebbe cominciare il racconto della Bibbia, che io non ve lo leggerò di sicuro, ma sicuramente ce l'avrete tutti in casa. E ora uno stacco musicale. Ed eccoci a noi per la chiusura e l'ultimo commento su questa puntata. Vorrei parlarvi anche del cargo, meglio dire del culto del cargo. Si chiamava così un fenomeno studiato dagli antropologi ed è caratterizzato dal culto che gli abitanti delle isole del Pacifico tributavano agli aerei e ai loro contenuti da loro considerati di origine magica, divina. Si è sviluppato principalmente in Nuova Guinea, Melanesia e Micronesia. La sua prima origine è legata al passaggio e all'arrivo delle prime navi esploratrici occidentali nel XIX secolo. Negli anni '20 il naturalista James Hurley ammarrò in Nuova Guinea con il suo idrovolante e scoprì ben presto che gli indigeni ogni giorno offrirono dei sacrifici a lui e al suo aereo, ritenendoli entrambi di origine divina. La maggiore espansione del culto è avvenuta però dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel corso della quale sulle isole era stata paracadutata una grandissima quantità di materiale destinata all'esercito USA per la campagna del Pacifico contro il Giappone. Vestiti, cibo, tende, armi e altri beni erano destinati ai soldati, ma anche agli isolani che fungevano come guide. Alla fine della guerra tutto terminò, le basi aeree furono abbandonate e i cargo non furono più paracadutati. Vennero meno quindi il rapporto e il trasporto delle merci di vario genere, tra cui grandi quantità di cibo, di cui i locali avevano ampiamente usufruito. Gli abitanti di quelle isole, sentendosi abbandonati dalle divinità che si erano rivelate tanto prodighe, elaborarono delle vere e proprie pratiche religiose e dei rituali magici finalizzati a stimolare il ritorno. Riprodussero in modo rozzo approssimativo piste di atterraggio, aeroplani e apparecchiature radio fatte di legno che venivano indossate all'interno di finte torri di controllo. Tentarono anche di imitare il comportamento del personale militare che aveva operato sul luogo e hanno iniziato a mimare in modo rituale i segnali tipici di ogni aeroporto. Accendevano fuochi per illuminare le piste, eccetera. I culti del cargo sono andati poi lentamente affievolendosi fino anche a scomparire con la presa di atto che gli dei generosi non sono più tornati, ma è stato registrato un caso che fornisce delle indicazioni su come possono nascere anche denominazioni specifiche. Purtroppo la ricostruzione che è stata fatta è lacunosa e incerta, ma ci sono elementi che parrebbero essere assodati. Nelle isole Vanuatu giunsero in volo dei soldati statunitensi che avevano il compito di difendere l'arcipelago da una possibile invasione giapponese. Uno di questi militari era di colore e gli abitanti dell'arcipelago, colpiti anche dalla sua pelle scura, quindi simile alla loro, lo avrebbero considerato un essere divino. Ne avevano atteso il ritorno, gli hanno dedicato un tempio, hanno custodite come reliquie alcuni oggetti che gli erano appartenuti. Il capo tribù dell'epoca disse poi di aver sognato l'americano dopo che questi se n'era andato e da quel momento egli fu considerato un profeta del Dio. Dopo la sua partenza si è iniziato ad adorare questa divinità con il nome Jomfram. Purtroppo rimangono delle incertezze sulle origini del nome stesso, in quanto non si è riusciti ad appurare se sia nato dalla figura di un singolo americano che si chiamava John Frum, o se questo nome sia derivato dal fatto che lui si era presentato come John From America. In ogni caso, dopo la sua partenza, i locali avrebbero ricordato e mantenuto il suono John Fram, indicandolo come il nome di quel particolare dio giunto dall'alto con tanta disponibilità di beni. E tutto questo è accaduto nel secolo scorso sotto gli occhi degli antropologi. E pare essere la ripetizione documentata di ciò che con molta probabilità è avvenuta nei millenni in cui l'uomo è stato formato e dominato da quegli esseri superiori che la Bibbia conosce con il nome di Elohim. È vero, le storie si ripetono sempre e come dice Re di Giò, e la storia continua, ma per oggi è finita così e ci risentiamo alla prossima. Arrivederci a tutti. In diretta e differita dagli studi radiofonici di RRG, Radio Re di Giò, storie e storielle giornaliere con Re di Giò.